Padre Spilic, terza domenica di Quaresima, 14 marzo 1993.
A noi il tema l'acqua, e nella Bibbia c'è moltissimo sull'acqua. Sant'Ambrogio ha fatto una omelia, ma è una confusione di testi. Quante volte se ne parla dell'acqua nei Salmi, nel Vangelo. Allora prendiamo almeno qualche motivo. E il primo motivo è nella creazione. E se si compara la creazione, è diciamo la prima filosofia greca, in Talete e Mileto, tutto proviene dall'acqua. L'acqua è la vita. Dove arriva l'acqua, là c'è la vita. Lo dice la Bibbia? No. Nella Bibbia le acque sono piuttosto il caos. Ci sono acque e lo spirito sopra le acque. E per far la vita Dio doveva dividere le acque, quelle di sopra, quelle di sotto, no? Fare il cielo con le finestre che si aprono quando piove, eccetera, e sotto i fondamenti della terra, e piantare la terra arida. E là si poteva soltanto fare la vita. Dunque è una cosa interessante, non è l'acqua stessa che è la vita. L'acqua è un elemento caotico e ci deve intervenire una forza spirituale per crearvi la vita. È interessante, un filosofo russo, Carl Savin, ne vede il problema della nostra vita. Dice, la gente pensa che è nata come persona. Il bambino non è persona, è pieno di forze caotiche. Tutto è là animalesco, poi mangia, poi questo, ma ci deve intervenire lo spirito e così si crea la persona. La persona umana è la forza di dominare le proprie forze caotiche, di dividerle, perché dentro di noi ci sono tante forze caotiche e uno che le domina crea la terra arida. E che cos'è il peccato? Il peccato scatena proprio tutte quelle forze caotiche, diluvio. Queste porte del cielo si sono aperte e tutta l'acqua cade giù. E sappiamo che negli Salmi sempre l'acqua è distrugge o di nuovo si fa la vita e qualche cosa che non si riesce più a dominare. Ma c'è la promessa, verrà una acqua dal Tempio. Il profeta dice, ho visto il Tempio dal quale scaturirà una acqua nuova. Si canta, vidi aquam. E Mosè, dalla pietra, dice pietra è Cristo, no? Ha fatto scaturire l'acqua. Uno di questi razionalisti moderni diceva che Mosè probabilmente randomante ha trovato l'acqua. E beh, chi è stato nel Sinai dite cercate di farlo, se trovate l'acqua in quei sassi. Dunque, quel sasso arrido dove cresce una acqua nuova. E ora viene Gesù, io vi darò l'acqua nuova. Padre della Potteria dice, questo ha detto a sesta ora, perché a sesta ora sulla croce del costato è venuto acqua e il sangue, la nuova vita con la nuova acqua. Allora il termine tipico del Vangelo è una vita nuova. Ora come si può capire la vita nuova? Devo fare la vita nuova, come devo farlo? Allora il primo si dice nel senso del tempo, cronologico, finché oggi e domani comincerò la vita nuova. Oggi mangerò ancora quanto si può, ma domani faremo il digiuno, no, oggi ancora tutte le dispense. Dunque domani si comincia. E questo è molto importante per la penitenza, quando uno è scoraggiato si dice, ah sai, è come un blocco, si straccia e domani comincerai a scrivere sulla carta pulita tutto l'oro, ma oggi ancora va bene, si butta via. No? Il guaio è se cominciamo a considerare la vita nuova nell'eternità così, beh, comincia la letalità, questa misera vita la lasciamo qui, e beh, e a che cosa servirebbe? Dunque questo è il primo concetto. Il secondo è il concetto di nuova vita e morale, cioè cambiamento morale. Dunque, uno ha bevuto ogni giorno 3 litri di vino, si è confessato, si è convertito e dice da oggi bevo soltanto 2 litri. Dunque ha cominciato una vita nuova, no? Una correzione, cambiamento morale. Anche quello è molto importante, no? I profeti dovevano fare vita nuova. Ma in che senso capisce Cristo quando dice la vita nuova? Non tanto nel senso cronologico, neanche soltanto nel senso morale, ma significa un nuovo grado di vita, una vita superiore. Quando si deve dire, con un esempio banale, allora molto banale, dice c'ho una giacca che è vecchia, la butto via e compro una nuova giacca. Va bene, buttata via vecchia si compra una nuova, questo sarebbe cronologico. In senso morale sarebbe c'è la giacca stracciata, lo do alla sarta e la sarta la cucinerà e abbiamo una nuova giacca nel senso morale corretta. Ma quel senso terzo, ontologico, sarebbe ce l'ho la giacca e ricevo ancora un soprabito sopra. Cioè qualche cosa di nuovo sopra quel vecchio. E di quello è quella famosa tricotomia dei padri greci. Cioè l'uomo spirituale è composto dal corpo, dall'anima e dallo Spirito Santo. Dunque la vita del corpo. Pseudo Antonio lo spiega così. Immaginate per le pecore, hanno la vita animalesca. C'è il pastore pagano che ha la vita intellettuale. E quel pastore pagano si lascia battezzare e riceve la terza vita, la vita dello Spirito Santo. E adesso lui dice, il pastore cristiano differisce dal pastore pagano come il pastore pagano dalle pecore. È un po' troppo, ma almeno è chiaro. Come dico il professore, se non è vero, almeno è chiaro. Cioè si sottolinea molto bello questi 3 gradi di vita. E quale è oramai la conclusione morale? Beh, il vecchio moralismo dei predicatori, che era sempre quello grado secondo, poi deve convertirli. Da oggi non soltanto 2 litri, ma basta un solo litro. Una vera conversione morale. Una vera, non andate in chiesa soltanto a Pasqua e al funerale della nonna, adesso dovete andare in chiesa ogni domenica, eccetera. Non questa conversione morale. Invece nel mondo moderno c'è piuttosto quella vita nuova, beh, scappare, scappare, andare in campeggio, a Dacia, nei paesi comunisti da Dacia, scappare da tutto, qualche nuovo, cominciare qualche dove. Ma qui non si può, qui non si può. Andiamo in qualche casa nuova, non questa fuga. E poi c'è questo terzo, quel fenomeno delle sette, vogliono sperimentare qualche cosa di nuovo. È interessante queste sette come perché tutte permettono questa nuova esperienza. E noi cristiani dobbiamo mostrarlo che esiste qualche cosa di nuovo. Io quando ero ancora giovane, peccatore, prima di fare la conversione morale, andavo anche in cinema come ragazzo. E c'era un cinema che si chiamava Aria Nova. E il contenuto era la ragazza che studiava alla scuola di teatro, il babbo era pittore, però non riusciva a vendere i quadri, dunque dipingeva le scatole per i calzolai arrabbiato che la sua arte, e questo ambiente così, e la ragazza si guasta, e la mamma morale, e la ragazza vuole sempre scappare da questo ambiente. Era il pericolo di uno che la porta via e la mamma morale, devi cominciare a dare. E adesso viene un nuovo giovanotto e la porta sulla nel concerto dove una bellissima sinfonia, e adesso scopre ma ci sono cose diverse. C'è anche un altro mondo, ci sono qualche cosa diverse. E io credo che noi abbiamo bisogno di questa scoperta, che non c'è bisogno di scappare dalla casa a letti, che non c'è bisogno tanto convertirsi nei miei 73 anni, che sarebbe pericoloso per la salute, ma che bisogna scoprire che esiste una realtà, che esiste qualche cosa di bello, e mostrare che esiste un mondo nuovo, questa nuova vita che Gesù vuole regalare, crea quale non si ha più sete, perché non si fa più sete, perché quella finalmente soddisfa l'anima, che in il requietum cor di Sant'Agostino, finché non troverà questa terza vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Quinta Quaresima della Pasqua, 28 marzo 1993.
Non so come oggi, ma molti anni fa, quando sono stato a Betania, era ancora per bene il villaggio, con le pecore, e all'inizio un sasso dove si diceva che Gesù avrebbe incontrato Maria, e poi la tomba di Lazzaro, e si poteva andare dentro, buco, e andare dentro. Beh, ho tentato la fortuna, ma siccome sono lungo è difficile volgermi, avevo paura di restare là, devo uscire fuori con le gambe. Dunque non è tanto facile uscire dalla tomba, anche di quella di Lazzaro. Ma è facile andare nella tomba? Beh, oggi sì, perché ci sono questi uffici funerari che lo fanno con modo moderno, con tutte le tecniche. Ma quando si vede in Africa il funerale è una cosa molto commovente. Là il funerale è proprio qualcosa che occupa tutta la città. Sono stato a Kinshasa, allora uno studente è caduto con la motocicletta, allora poi c'era il funerale, ma tutta l'università stava zitta, tutti là, tutto, mamma mia, tante cose con il funerale. No, i popoli primitivi sono ancora molto consapevoli che la morte è qualcosa che non si può spiegare. È attacco al proprio io. Io vivo, io mangio, io studio, intanto io non esisto più. Questa è una cosa che veramente non si riesce a capire. È un attacco a tutti i valori che esistono. Allora, che soluzione c'è? Che soluzione c'è? E solo vi ho fatto tre punti. Primo, c'è la soluzione vitalistica, cioè l'uomo individuo o ogni individuo muore, ma si conserva la specie. Dunque il cane muore, però i cani vivono. No. Gli uccelli muore, ma i uccelli vivono. Si conserva la specie. Beh, oggi il darwinismo dice che neanche la specie si conserva, perché può darsi che ci sia anche uomo cambierà in un'altra specie, come ho sentito qui a Roma all'Accademia dei Lincei, quando c'era il convegno ecologico, allora il presidente diceva la Bibbia ci ha guastato pensando che l'uomo sarà sempre uomo. E perciò abbiamo rovinato la terra pensando che siamo signori. Invece grazie al darwinismo sappiamo che dopo l'uomo può essere ancora un'altra specie. Beh, grazie. Non ne uso. Dunque, tutte quelle soluzioni, dice solo io, sono ridicole. Se la vita di uno non ha senso, come potrebbe avere senso la vita di una specie? È assolutamente assurdo. E a che cosa serve conservare la vita se la vita stessa non ha significato? Dunque viene la seconda soluzione, e la seconda soluzione è filosofica, cioè abbiamo l'anima immortale e lasciamo corpo qui sulla terra. Bene, bello. lo lasciò là a Campoverano, prima porta o dove volete, e io la mia anima torna nel paradiso. Ma diciamo sinceramente, anche i teologi che dicono parlano della visione beatifica lasciano la roba là, ma che persona è questa anima? Non siamo mica uomo intero. Che vita è di questa anima nel cielo? Che cosa è? È una illusione, è qualche cosa. Ci anima è immortale, capisco benissimo. Ma che cosa è questa vita? Come può essere la vita separata da tutto ciò che sono io? Dunque è una soluzione illusoria. Dunque viene la risposta terza religiosa. Dopo questa misera vita riceviamo nell'eternità una vita più bella e vita proprio felice e vita eterna. Bellissimo. Ma nessuno ha fretta di andarci. Tutti dicono, beh, se mi lasciate questa vita in questa valle di lacrime ci piango ancora abbastanza bene. Dunque, perché darmi un'altra vita? Del resto c'è una contraddizione, che la vita eterna dovrebbe cominciare come può cominciare l'eternità. Dunque che cosa? E poi Dio, che vuol darci una bella vita, doveva prima darci una vita misera per provare se siamo capaci o no. Tutto sono cose un po' strane. Poi diciamo Gesù Cristo, dunque lui era nella gloria del Padre, poi è tornato e questa vita qua l'aveva bisogno per meritare la sua gloria nel cielo? Che risposta c'è? Se la vita in questa terra di Gesù Cristo non ha significato, allora crolla tutta la salvezza. Dunque c'è unica risposta e questo è proprio l'unico del Cristo. Ritorno in questa vita, l'altare viene fuori, che la morte non può essere definitiva, perché se la morte è definitiva non esiste nessuna soluzione. Allora Gesù che chiama l'altare viene fuori, ma piangeva prima, perché piangeva? Se lo chiama fuori. Ci sono alcuni bei padri che hanno una spiegazione spiritosa, dice Gesù piangeva perché povero Lazzaro della felicità eterna doveva ritornare a questa misera vita. Gesù piangeva che deve ancora andare qui. Va bene, non c'è male, soltanto è difficile di crederlo. Ma quando l'hanno detto che piange, tutti dicono come lo fa male. Ora qui c'è qualcosa che probabilmente non hanno approfittato né gli esegeti né i padri. Chi risuscita i morti? La risposta è Dio. Solo Dio può risuscitare. Però risuscita i morti anche Gesù Cristo. E Fyodorov, pensatore russo, dice risuscitano morti tutti i cristiani per loro amore, perché amore è una forza che dà la vita. Quella film di Solaris di Tarkovsky, vanno proprio nella stratosfera e là quando pensato di morti ritornano. Perché là smette odio, ricorda quei morti con amore e a un certo stanno là. Cioè che veramente questa risurrezione dei morti è opera comune di tutta l'umanità. L'amore, come era peccato, uccide tutti, così anche l'amore risuscita tutti i morti, evidentemente insieme con Cristo e insieme con Dio. Perciò quel miracolo di Lazzaro è una cosa così importante prima della risurrezione di Cristo e nelle icone Gesù corre. Raramente nelle icone Gesù corre, è sempre stato tranquillo, e là corre perché si affretta a risolvere questo problema della vita e della morte.
nella portata del Figlio dello Spirito Santo.
Domenica delle Palme, 4 aprile 1993.
Domenica 4 aprile.
Lunga la predica deve essere breve, ma è la lettura della scrittura, no? È l'unica lettura che diciamo è un po' drammatica, e perciò si ne approfittava, si cantava, si facevano i teatri per avere una lettura veramente qualche che dà impressione. Ora c'è la lettura della Sacra Scrittura, e la lettura della Sacra Scrittura si deve leggere così, che ha il suo significato. E qual è il significato della lettura? Beh, il primo morale, che infatti i predicatori hanno approfittato. Guarda, Gesù ha sofferto tutto questo, dunque anche tu. Secondo, ha fatto per te, dunque la riconoscenza. E terzo, vedi dove va il peccato. Se la pena è così, i peccati veramente sono una cosa importante. Queste sono le cose morali che si ripetono sempre in tutte le meditazioni. Però c'è il secondo senso della scrittura, il contemplativo. Perché il primario scopo della lettura è vedere come Dio si rivela progressivamente nella storia di Israele. E come si rivela? Sempre la lettura della scrittura dice come si rivela. Dunque come si rivela un artista, un grande artista? Beh, all'inizio fa i primi inizi, poi, alla fine fa il suo quadro che è magnifico. Tutti dicono finalmente ha fatto un grande maestro. Il scienziato prima scrive articoletti, poi libri, alla fine un librone e dicono ora può morire perché il suo capolavoro è uscito. E come la storia di Israele? Beh, all'inizio sono grandi fatti di Dio, questo miracolo di Egitto, passaggio del mare e l'Egitto, e poi tutto diminuisce. E alla fine Ignazio dice guardate come Dio si è nascosto. È così sparito, non esiste. Non esiste, non si vede più. Tutta la potenza divina è sparita. Dunque alla fine Dio si rivela e sparisce. E dobbiamo credere che questa è l'ultima e la più grande rivelazione di Dio. Vedere che esiste là dove sembra che non c'è. Dove tutto va male, dove nessuno crede più, dove tutti scappano, dove tutto va. La potenza di Dio è la più grande. È difficile di capire. Perciò tutti i santi dicevano il mistero della croce è una cosa molto difficile da capire. E sappiamo che anche nella vita della Madonna, all'inizio c'è un angelo, credere all'angelo è facile, meglio che a superiore, un angelo che viene dal cielo. Poi all'inizio c'è il miracolo di Cana, eccetera. E alla fine sta sotto la croce. E anche come i padri orientali dicono che sotto la croce la Madonna avrebbe dubitato che anche cosa serviva tutta questa vita. Allora sulle icone c'è scritto merita i miei amici, non piangere madre su di me, perché Gesù la insegna l'ultima sapienza, cioè la sapienza della croce. Vedete Dio là dove non si vede. Quella è la più grande rivelazione che può esistere, vedere Dio dove non si vede. Vederlo là dove si vede è facile, ma vederlo là dove non si vede là è il colpo della rivelazione cristiana.
Omelia di Pasqua, 11 aprile 93.
Dunque, quale immagine della resurrezione abbiamo? Beh, oggi si preferisce avere una statuetta e Gesù con la bandiera piccola, no? esce dalla tomba e fa segno. Che cosa mi potrebbe fare la tomba? Dove è scappata la morte? Se quella prima medievale è morte, dov'è il tuo morso? Dove la tua potenza, inferno? Contro me non puoi far niente. E molto cristiano o no? Cosa dite? Qualcuno disse che è troppo profano. Perché? Perché si cerca di fare tutto ciò che fanno gli uomini, scappare il male. E beh, profano. Certo che nell'Antico Testamento Dio si rivela sempre come liberatore. Sono scappati dall'Egitto. Gli egiziani sono rimasti sotto le acque, ma loro sono scappati. E Dio ci aiuterà sempre a scappare. È vero, ma fino a un certo punto. Un giorno non si scappa più. Dicono, beh, finalmente l'hanno preso. Dunque, c'è una cosa che Dio te libera, cerca di aiutarci di qua e là. L'Antico Testamento è pieno di questo qui, come sempre è riuscito a scappare. Allora, la seconda immagine, quale è? La seconda immagine, che non è troppo frequente, ma è sulle icone, le donne al sepolcro. E che cosa si vede? Si vedono due angeli, si vede la tomba vuota e le donne aprono i occhi e dicono qui non si capisce niente. Cioè, una cosa migliore già. Cioè, la morte è un mistero, però è un mistero veramente dove dobbiamo pensare che non ci si capisce troppo, ma siamo nelle mani di Dio. E così finisce l'Antico Testamento, perché nei libri sapienziali, quando parlano come Dio protegge sempre il suo popolo, e alla fine tutti vanno nell'inferno, non inferno perché non avevano due termini, e quegli ebrei non avevano, no? Hanno tutti sotto la terra, ma le anime dei giusti sono nella mano di Dio. Non si capisce niente, ma qualche cosa ci sarà, qualche cosa ci sarà. E la terza immagine, è la terza immagine era più antica, è la discesa negli inferi. È descendita l'inferno, se articolo della fede. E quando si va al catechismo deve spiegare, il povero capellano studia per mostrare che non era nell'inferno, che c'era una antica opera dell'inferno e poi là c'era un muro, allora quelli che erano dannati non erano là. E insomma la geografia si pronuncia da niente, mai dopo successo. Come fare questo? Che cosa significa è disceso negli inferi? E beh, come lo capivano gli ebrei, il regno della morte. E tutti quanti vanno, tutti quanti, senza eccezione, vanno nel regno della morte. E Cristo? Allora sappiamo che gli apocrifi hanno un po' dato un colore a questo racconto. E dicono quando il diavolo cercava di sedurre Gesù e non uscì, lo osservava, cosa farà? Ha visto che fa troppi miracoli, che sta predicando il cielo, lasciamo per il tempo. Poi ha suscitato l'odio contro di lui e lo ammazzeranno e verrà da me. Perché il diavolo tiene le chiavi dell'inferno, degli inferi. No? E è riuscito. L'hanno ucciso Gesù e come morto è entrato nel regno degli inferi. Però il diavolo, significa furbo, no? Furbo fu in questa volta stupido. No? In slavo si dice perchitrio, cioè ha ingannato il furbo. In che senso? Il diavolo ha messo nel regno dei inferi un vivo, perché Gesù come Dio è rimasto vivo. E ha messo un vivo, quel vivo ha fatto pulizia, ha rotto le porte degli inferi, no? Gesù sta sulle icone, sulle porte degli inferi, e entra dentro, no? E
da quel tempo tutti fuori escono sopra, no? E nella donna lì dei padri è sempre bellissima cosa, una distanza prende. Gesù che sta scendendo, 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 dice Adamo, Adamo, dove sei? E Adamo risponde, mi sono nascosto davanti al tuo volto. E dove ti sei nascosto? Mi sono nascosto là dove nessuno può vedermi, nel regno delle ombre e della morte. E Gesù dice, io scendo fino là. E scende là e sulle icone abbiamo quell'incontro dei due Adam. Adam terrestre, con colore verde, e Adam spirituale, Gesù Cristo, e si danno la mano. E Eva che sta accanto dice, finalmente sono la madre dei vivi, perché Eva significa madre dei vivi e io sempre partorivo quelli che muoiono. Dunque, discende nei interi, i patriarchi che stanno là, eccetera. E ora comincia la salita. E in una moschea, che è l'antica chiesa, no? Questo è, corrisponde al principio cristologico. Ciò che non è assunto, non è salvato. Per salvare la nostra nascita, Gesù doveva nascere. Per salvare la natura, doveva scendere nell'acqua e esorcizzare tutti quei serpenti. Da quel tempo l'acqua genera la vita. Per salvare la città Gerusalemme, doveva entrare. E per salvare la morte, doveva scendere fino alla morte. E con la morte, superò la morte. Dunque non è più che scappò, è riuscito a scappare, come era sempre. Al contrario, è andato dentro per distruggere. Allora la immagine era più dogmatica, era più vera, era più cristiana, che significa proprio vittoria sulla morte, no? È la croce che significa strumento del supplizio. Diventa la croce vittoriosa. Perciò nei primi secoli non era Cristo crocifisso, ma erano le gemme, crux gemata, cioè con piena. Quello che era strumento della morte è diventato lo strumento della vittoria, quello che è a Pasqua del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito.
Quarta domenica di Pasqua.
Dunque il Vangelo di Buon Pastore è accompagnato con il Salmo del Signore il mio Pastore. E questo Salmo ha trovato molte esegesi, molte spiegazioni nei Padri. E ci si vedono chiaramente tre cioè gradi di comprensione. Ciò che chiamano storico, ecclesiologico e mistico. Dunque, il senso storico è fra i salmi di Davide e non c'è dubbio, non c'è nessuna ragione per dubitarne. Dunque racconta qualche storia del re Davide. E abbiamo nel secondo libro di Samuele, quando gli hanno portato tutti questi cibi davanti ai occhi dei nemici senza paura. E infatti i pasti dei grandi si facevano in pubblico affinché tutti vedano e tutti invidiano e i nemici che stavano all'altro avevano fame e quelli mangiavano, c'era olio, c'era vino, c'era tutto come è descritto là e questi guardavano e invidiavano come quel calice continuamente si mette dentro. E David che sta a questo pranzo, a questa cena grande, adesso gli viene il pensiero, ma chi sono io? Io ero un povero pastore. Alla gioventù, io quando pascolavo le pecore. E come mai che sono arrivato fino qua? Perché il Signore è il mio pastore. Lui mi ha condotto.
E qui ci sono questi belli ricordi come il pastore conduce le pecore qua e là. E tanto importante, sì, nella Terra Santa ci sono zone del tutto asciutte di sabbia e ci sono zone verdi. Allora, buon pastore conduce là dove c'è verde. Ma c'è pericolo, perché il verde è là dove l'acqua, e l'acqua spesso è fra le rocce. E se si arriva fra le rocce hanno animali selvaggi. Dunque se vado nella roccia, eccetera, no, e il buon pastore conduce le pecore bene, scaccia le bestie, conduce all'acqua e conduce. Così il Signore ha condotto me. Una bella meditazione sulla propria vita. Ma ora viene l'applicazione ecclesiastica. Questo salmo si cantava il sabato santo dopo il battesimo, perché dopo il battesimo c'era la unzione con l'olio e dopo l'unzione l'olio si faceva la processione nella chiesa dove si riceveva l'Eucaristia. Dunque calice che trabocca, San Cirillo di Gerusalemme dice quel calice che trabocca è quel calice di quel Gesù Cristo, dice questo è il mio calice del sangue, eccetera. Dunque è un salmo eucaristico. Dopo il battesimo, dopo la unzione, si va a questo calice che trabocca. Perché si insiste tanto che trabocca? Beh, in Grecia dicono è molto scortese dare più di metà del vino, sempre soltanto a metà. In Italia si versa sempre fino a pieno, no? Quando uno ha, sempre aggiungono. E questo sarebbe il privilegio di questi grandi che ricevevano sempre il calice fino che ha trabocca, non soltanto la metà, no? Dunque questo calice che trabocca, che si serve alla messa, è il calice eucaristico. Dunque il bel canto per la prima comunione. E ora viene il terzo senso, la terza applicazione mistica. In greco è inebriante, calice inebriante. Beh, ubriachezza. E sappiamo che sempre comparavano la estasi mistica a uno che si inebria. Beh, non si, allora parla. La bocca si apre e comincia a parlare, no? E c'erano quelle ebbrezze anche, diciamo, un po' quasi di droga, quella pittia. A Delfi davano sotto quel bruciavano tutte quelle foglie che aveva un po' aspetto drogata e cominciava a parlare, profetizzare, ma bisognava qualcuno essere che lo spiegava perché da solo non si capiva ciò che diceva. Cosa dite? Era una sciocchezza del tutto o no? Tutte queste pittie. Ora i psicologi dicono, beh, proprio nella ubriachezza gli uomini dicono ciò che non volevano mai dire, ciò che viene di sotto. E viene anche una certa subconscio. E nel subconscio l'uomo sente molte cose che non sono nella testa. Allora quelle persone spesso che sono sensibili, quelle dicono qualche cosa che non poteva indovinare. Ha indovinato, dunque spiegato, no? Dunque è una specie di carismatismo, un carismatismo pagano. E ora, quando erano profeti e carismatici cristiani, si chiedevano che differenza fatta tra la pittia e il profeta cristiano. Benché lui, inebriato dallo Spirito Santo, parla nell'assemblea dei fedeli, dono delle lingue, eccetera. Che differenza fa? Come riconoscere se sia una pittia pagana, in cui c'è un diabolica, ispirato dallo spirito cattivo, e quello che ispirato dallo Spirito Santo. Ne hanno trovato espressione la ebbrezza pagana, fa che uno perde la ragione, non sa cosa dice e può resistere, non può, è sotto influsso di qualche spirito qualche, e non può resistere. Invece lo Spirito Santo ha una speciale proprietà: quando inebria, quando entra nell'uomo, aumenta la libertà e la consapevolezza umana. Il profeta cristiano sapeva ciò che dice. San Paolo sapeva cosa che dice? Lo sapeva. Probabilmente non potrebbe fare l'esame al biblico sulla teologia di San Paolo, perché no, sarebbe troppo complicato per lui. No, ma sapeva ciò che diceva. Sapeva ciò che diceva e non era per niente ubriaco. Perciò è l'espressione che proviene da Filone e spesso si ripete sobria ebrietas, cioè entusiasmo ma pienamente libero. E questo è un termine abbastanza moderno, perché anche oggi sono tanti movimenti e tante cose, tutti vogliono avere. Ora, sempre il criterio è: se si perde la libertà, non siamo sulla strada di Dio. Perché la libertà è la proprietà essenzialmente umana, e quando Dio entra nella vita umana, perfeziona tutto ciò che è umano. Invece queste possessioni diaboliche fanno perdere la libertà. È un criterio che era nei tempi antichi e che bisogna risvegliare in tempi moderni, perché tutte le propagande, tutti gli entusiasmi e le messe chissà quali, eccetera, eccetera. Dice là si perde proprio, là sono proprio portato. Beh, non è un criterio della verità. Criterio della verità è la perfetta decisione, io liberamente scelgo. E quando questo aumenta, allora siamo là dove c'è lo Spirito di Dio. Dunque, queste sono quelle tre famose interpretazioni del Salmo: storica, David nella sua vita, ecclesiologica, quella con la comunione, e l'interpretazione mistica. Dunque là c'è io sono la via. Ci sono tante cose nel Vangelo di oggi. Mi ricordo che in scuola dovevamo scrivere un compito, la nostra vita come un cammino. Io come ragazzo non riuscivo a capire quale cammino, perché la nostra strada verso la nostra strada, casa era molto brutta, ma si cercava di, come i ragazzi quando si spingono, vengono spinti a fare. Ma nella poesia quante volte è la vita comparata con un cammino, con una strada, con una via. E tanto più doveva essere forte questa metafora dei beduini, perché i beduini che girano attraverso il deserto, tutta la vita è una via. E per il popolo di Israele l'esperienza fondamentale è l'esodo. L'esodo, cioè una via, un cammino. E che cosa è speciale là? Dio stesso, Yahweh, dice che conduce Israele attraverso tutte quelle peripezie sul cammino. Lui solo, in forma del fuoco o della colonna o per mezzo di un angelo o di Mosè, ma Dio stesso conduce. E siccome questa era l'esperienza fondamentale per gli ebrei, festeggiavano ogni anno la festa delle tende, cioè abitare sotto le tende, che siamo proprio continuamente sulla strada. Se passate l'autostrada del Sole e poi sbocco a Firenze, c'è una chiesina nuova, moderna, di San Giovanni Battista, la formata in forma della tenda. Ci siamo qui sulla strada, sull'autostrada. Ora, questa esperienza dell'Antico Testamento doveva evidentemente avere un significato speciale nel Nuovo Testamento. E il Nuovo Testamento comincia con la predica di Giovanni Battista: preparate le strade del Signore. Dunque sono strade del Signore, il cammino di strade. Gesù fa un cammino che va fino al cammino della croce. Ma c'è una cosa del tutto speciale. Non è soltanto Lui che conduce, che guida sul cammino, ma dice una cosa strana: io sono la via. Si identifica con la via. Come spiegarlo? Beh, per i professori di dogmatica non ci sono problemi, no? Perché questi sanno fare un certo concetto e dicono: è chiarissimo, no? Dando che l'umanità di Gesù Cristo ci conduce verso il Padre, dando che Gesù è una sola persona, dunque la sua umanità è via, la strada verso il Signore. Beh, l'esame di dogmatica si fa. Ora, che cosa dovrebbe questo significare nella vita concreta? Che cosa dovrebbe significare? Beh, dove cominciamo? Sappiamo che la nostra civiltà è come un'acqua di quella dei beduini comincia a essere. Cioè, sono strade e autostrade. Ogni paese la prima cosa che deve fare è le buone strade. E l'industria, il benessere, tutto dipende dalle buone strade. E ci sono le carte, si comprano le carte. E quando si compra la carta e si studia dove andiamo, allora mettiamoci qui, poi veniamo qua, qui si sbocca a destra, qui c'è questa uscita, devo prendere quella prima o quella seconda uscita dell'autostrada, tutto si fa. Chi non lo fa è poveraccio, va, sbaglia e poi deve tornare chissà quanti chilometri, dice: perché non avevi preparato bene la strada? E questo è entrato anche nella nostra mentalità, più che ne pensiamo. Cioè, facciamo un piano, pianificazione della nostra vita. Dunque, prima studierò diritto. Bene, fatto diritto, troverò probabilmente posto al ministero. Bene, poi, avendo la posta al ministero, sposerò una bella ragazza e ricca, ci sono, no? Poi, eccetera, eccetera, dunque piani sono fatti, fino alla morte. Beh, la lasciamo perdere perché quello è, no. Però questo è tutto è pianificato, tutto è pianificato. Cioè, guarda, questo è un ragazzo prudente. Cosa si deve fare? Non si deve studiare solo per studiare, si deve fare perché questo romanticismo deve smettere. Dunque facciamo i piani per la vita. Hanno un solo guaio, cioè che non riescono mai. È sempre diverso. Siete notato anche quando uno conta: beh, domani avremo una bella festa, domani usciremo, proprio piove. Perché ho voluto tanto, ho voluto fare questa gita e proprio piove. Come se la provvidenza si divertisse a prenderci in giro. E che proprio è strano che le cose non riescono come. E che differenza passa da questo? Da dove proviene? E io credo che qui c'è un bel insegnamento. La nostra via non è un territorio morto con le autostrade, ma è una persona. Cristo dice: la via, io sono la via. E alla persona non si pianifica, alla persona bisogna avere fiducia.
E quando si ha fiducia in una persona ci sono sempre sorprese. Ma queste sorprese, quando vengono da qualcuno chi si ama, sono sempre una gioia enorme. Invece quel primo posto è una enorme disillusione. Io pensavo, io proponevo. È una gratrice se la strada è viva o se la strada è morta. E Cristo è la viga, cioè è una persona a cui bisogna aver fiducia. E le applicazioni per la vita sono molte. C'era una volta era un convegno di superiori religiosi e si parlava di quello che si deve proporre come rivolgi attuale la vita religiosa. E c'era uno che disse, c'è una diversa concezione della vita religiosa in Oriente e in Occidente. E in Oriente la vita religiosa si concepiva sotto una carovana. C'è un sheikh e lo seguono. Quando muore o si trova un successore o si disperdono e trovano altre carovane dove si aggiungono. Invece la vita religiosa in Occidente è come un treno che parte alle 8, se è pieno o se ci sono due, non importa, il treno parte, si fischia e il treno parte. E poi succede che ci sono le suore che hanno tutte le approvazioni pontificie, tutte le lettere dei, però sono tre vecchiette, fa niente, finché sono tre il treno parte, è tutto organizzato. E persino una detta, guardi come siamo cambiati. Nell'antico tempo c'era sempre un abate, un famoso abate, e siccome molti venivano da lui si cercava un monastero dove potessero vivere, perché se siano tanti hanno bisogno di fare lo spazio, eccetera. Oggi c'è un monastero e si cerca un abate, è difficile trovarlo, perché quello non va, eccetera. E sì, abbiamo perduto un po' quel senso personale, ma va bene, noi non facciamo raduno sulla riforma degli ordini religiosi, ma nella vita ci bisogna un po' quella fiducia nella provvidenza personale. In una di queste escursioni in Antartide, nelle regioni polari, una carovana si è smarrita e ora avevano paura che perdano qualcuno, allora si andava a contare quanti siamo, perché era buio, no? E cioè, quanti siamo per non perdere, e non si sa come tutti hanno sempre contato uno di più che erano in realtà. E non si spiegava, ma come mai che c'è sempre uno di più? Come spiegare questo sbaglio psicologico? Beh, non lo so. Ma uno dice, non è una cosa strana, quando Nabucodonosor ha accettato questi tre ragazzi nel cammino del fuoco, dice, ma come sono a tre? Come mai che sono quattro? E quel quarto aveva il visto del figlio dell'uomo. Beh, tutto è molto simbolico. Nel cammino, sul cammino della vita, un giorno uno si accorge che non sono io, che siamo due. Che siamo due che camminano. Nelle leggende dei testi santi si dice che hanno scoperto che uno cammina accanto a lui nella neve, però non lasciava le tracce sulla neve. Non erano là, chi è di qua, chi è di là. Beh, infine San Paolo lo dice, non vivo io, ma vivo in me Cristo, sono io identificato con Cristo, sono io solo e siamo due. Dunque questo cammino della vita, quando si accorge che non siamo soli e che si cammina e che ci sono sorprese, ma sono sorprese, per un credente, sono sempre sorprese di gioia. Invece per quelli che hanno progettato, il marxismo aveva proprio questo ideale di fare la società totalmente progettata, dove tutto si fa e esce un uomo perfetto. Poi ne escono i tangenti, ma era sorpresa, non gioiosa, ma piuttosto diversa, no? Invece per un bambino che lo conduce, dalla persona amata, sono sempre sorprese bellissime fino alla morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.